Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e buongiorno ancora una volta al professore Enzo Kermol. Ciao professore.
Salve a tutti.
Ma l'altra settimana abbiamo parlato di felicità, è un argomento scottante, piacevole per chi ce l'ha e naturalmente per chi deve confrontarsi con un argomento del genere è anche non troppo piacevole, ma noi lo approfondiamo ancora, vero professore?
Beh sì, ci sono tanti studi, tante ricerche, anche tanti risultati, pur essendo un argomento che ancora oggi è fonte di ricerca.
Di ricerca. E partiamo dal sorriso allora, che è un esempio constatabile di benessere, diciamo.
Il sorriso, cito Ekman che Orgile, che sono due dei più noti studiosi dell'argomento, è stato categorizzato, cioè non abbiamo un unico sorriso ma tante varianti. Queste varianti poi ci indicano anche se si tratta di un sorriso di gioia, un sorriso di disprezzo, di paura o tante altre insomma forme che possono rivelare quella che è l'emozione in quel momento, che può mescolarsi chiaramente alla felicità, ma che sottende ad altri problemi magari.
E può diventare un ghigno.
Può diventare anche un ghigno e quindi incutere magari timore anziché partecipazione.
Sì, il sorriso diabolico.
Sì. Ha un nome particolare, il sorriso chiamiamolo diabolico, si chiama Schadenfreude, che sarebbe, io il tedesco non lo conosco per cui...
Ti affidi al traduttore?
Mi affido a quello che può essere, che sarebbe il sorriso di gioia maligna.
Gioia maligna, e qua mi viene da pensare alla parola diavolo. Diavolo, esattamente, la parola deriva da diabolos, greca, significa, diaballein, anzi, esattamente, significa entrare, spezzare a metà. Cioè, il diavolo ha questa funzione di scissione interiore. È vero, anche Gabriel García Márquez ha studiato molto questa problematica. Cioè, inserire il dubbio, vedi paradiso terrestre, vedi conoscenza, da una parte, oppure la presenza di valori non valori, come appunto la materialità di cui si parlava già la scorsa settimana. La funzione del diavolo è proprio quella di spezzare l'integrità della persona. E l'integrità del sorriso, quindi, da che cosa viene spezzato nel sorriso diabolico?
Ma in questo caso si ritiene sia il sorriso della gioia per un danno che qualcuno subisce, in particolare quelli che magari ci hanno fatto un torto precedentemente. Per cui noi abbiamo subito una loro forma di angheria, di danno. In questo momento invece un'auto li ha travolti, c'era una pubblicità di questo genere, qualcuno faceva un'angheria e cadeva un frigorifero o un'auto dal quinto piano. Ecco, e quindi chiaramente questo suscitava nel pubblico una risata, perché
era riequilibrante, in un certo
riequilibrante, cioè una sorta di compensazione dell'atto malvagio compiuto dalla prima persona. E quindi viene categorizzato in questo modo, cioè una sorta di sorriso, possiamo anche definirlo, di rivalsa per il danno che qualcuno ci ha arrecato e che noi poi, indipendentemente dalla nostra volontà o dalla nostra attività, è stato arrecato alla persona colpevole di aver fatto questo.
Ma di sorrisi ce ne sono tanti. Quanti potrebbero essere enumerati?
Ma allora, Ekman ne cita 50.
Addirittura?
Sì, poi in realtà, guardando i vari studi, sia suoi che di altri collaboratori, se ne possono identificare 12. Perché altri ancora sono così delle elucubrazioni più da convegno in cui si vuol cercare di portare un articolo nuovo piuttosto che qualcosa di reale.
Di reale.
E il più noto è quello che viene chiamato Sorriso Duchenne. Sorriso Duchenne porta il nome di questo famoso neurofisiologo
datato, però, no?
Sì, lui è nato nel 1700,
quindi.
Però è stato il primo a utilizzare la fotografia nello studio degli elementi.
Ma la fotografia è nell'Ottocento.
Sì, sì, ma i suoi studi fotografici poi vennero ripresi da Darwin.
Ah, addirittura.
Sì, e infatti nel libro sulle emozioni nell'uomo e negli altri animali utilizzò molte delle foto che erano state scattate da Duchenne 10 anni prima.
Ma pensa, è bella questa sinergia, no? Questo incontro di interessi e che poi sfocia in qualcos'altro anche.
Beh, c'erano anche motivi economici, perché all'epoca fare una foto era molto più costoso che far fare un disegno a un abile artigiano.
Certo.
E quindi Darwin non aveva i mezzi economici per poter fotografare tutto e quindi chiese a Duchenne l'autorizzazione a usare le sue foto.
E Duchenne con le sue foto dove arriva? Ci sono delle teorie?
Ma Duchenne stimolava i muscoli del volto, ma anche chiaramente del corpo, con degli elettrodi, dando poi una corrente che li attivava. Non so come stessero i suoi sperimentati. Ad ogni modo, documentava tutti questi movimenti attraverso la fotografia. E quindi abbiamo le prime prove evidenti che con due terminazioni nervose sollecitate adeguatamente il muscolo si muove sempre nello stesso modo.
Sì, con due.
Beh, ai due estremi dei punti di attacco del muscolo alle ossa.
Ah, ecco.
Darwin chiaramente mise assieme una serie di movimenti e quindi interpretò questi stati emozionali. Diciamo che precedentemente già Leonardo da Vinci aveva individuato le principali emozioni e anche i movimenti muscolari. Insomma, era un anatomista oltre che un abile disegnatore e quindi li aveva già riprodotti nel Trattato sulla pittura. Però poi nel corso dei secoli un po' vi erano sempre studi di anatomia ma disgiunti dalla parte chiamiamola psicologica, e quindi bisogna attendere l'Ottocento per ritornare a mettere assieme questi due campi della conoscenza.
In pratica è una ricerca di verità, no? Verità interiore, verità comunicativa, non so come
e certo, l'emozione su cui si basavano tutti era quella della sorpresa, perché si vide che sia l'uomo sia gli animali di fronte a uno stimolo, in questo caso un serpente che appariva all'improvviso dietro un vetro, reagivano allo stesso modo.
La sorpresa.
Certo.
Poi?
Beh, poi altri esperimenti condotti da Darwin riguardavano l'espressione di gioia. Utilizzò dei bambini nati ciechi e quindi li sottopose a stimoli e reagivano con il volto, con le stesse espressioni di chi era vedente. E quindi non potevano aver appreso attraverso la vista, e ciò indicava che erano espressioni innate.
Ecco.
E poi chiaramente negli studi successivi si dimostrò che erano genetiche, per cui dei codici genetici per ogni emozione che rappresentano il primo metodo di comunicazione dell'essere umano.
E infatti noi eravamo partiti comunque dalla felicità, no?
Certo, ritorniamo alla felicità.
Ecco,
e quindi ritorniamo alla felicità, il sorriso Duchenne, che è il sorriso vero, sentito, quello che fa sì che noi possiamo esprimere la nostra gioia in maniera sostenuta, è determinato dall'angolo della bocca che va verso l'alto, dagli occhi che vengono in qualche modo strizzati dai muscoli orbicolari, si formano delle sottili rughette ai fianchi degli occhi, si formano le borse sotto gli occhi, si innalzano i muscoli zigomatici, per cui gli zigomi tendono a essere più evidenti, vi è anche un'apertura della bocca e possono anche dischiudersi le arcate dentali se il sorriso è molto accentuato.
Sfocia quasi nella risata.
Sì.
Certo.
Tutto questo chiaramente dura un tempo limitato, tra i 5 e i 7 secondi, ma poi può essere ripetuto innumerevoli volte.
Se durasse di più sarebbe un indice di falsità?
Sarebbe un indice di falsità. Infatti quando vediamo in certi film, telefilm, quant'è, l'attore che non è particolarmente abile oppure per ordini di regia mantenere per 15-20 secondi un sorriso o qualsiasi altra espressione, specialmente la sorpresa che nella realtà dura mezzo secondo, sappiamo che è completamente falso, è dovuto solo a motivi magari di scarsa conoscenza nella tecnica, perché veniva utilizzato questo nel cinema muto, in quanto non essendoci un parlato era necessario enfatizzare l'emozione, e allora effettivamente la sorpresa di 10 secondi andava bene, perché se no non era compresa. Ma in un cinema attuale ricco di effetti sonori, di parlato eccetera, non è ammissibile un errore di questo genere.
È interessante questa riflessione sul cinema muto. In realtà la mancanza di parola proprio, e anche forse in un certo senso la stessa didascalia, imponeva una fissità, no? Così nel rapporto.
Ah certo, beh, ma lo stesso discorso si potrebbe fare a teatro, cioè l'attore deve far percepire l'emozione, e se applicasse correttamente i tempi probabilmente gran parte del pubblico non si accorgerebbe di quello che vuole trasmettere, e quindi nel caso del teatro, anche perché magari un silenzio può avere un'efficacia, l'accompagnamento di un'espressione più lunga risulta utile all'attore stesso, ma soprattutto per il pubblico che deve comprendere.
E ritorniamo al nostro Duchamp.
Sì.
Perché Duchamp io lo vedo collegato soprattutto alla Gioconda, ma io so poco di Duchamp.
Allora, ogni tanto si legge interpretato il sorriso della Gioconda e così via. In realtà è molto semplice, se applichiamo le regole di analisi di Ekman, Argyle e tutti gli altri, vediamo che si tratta di un sorriso vero, un sorriso sentito, unicamente abbiamo un'intensità di movimento piuttosto bassa. Normalmente si divide in basso, medio e alto, ma non è detto che tutti gli elementi abbiano la stessa intensità.
Dunque gli elementi li ricordiamo, no?
Sì.
Che sono gli occhi, gli zigomi, la bocca,
le borse sotto gli occhi,
le borse,
e anche le cosiddette zampe di gallina a fianco degli occhi.
Ecco.
E questo è importante perché le persone che hanno avuto una vita felice nel corso degli anni imprimono sul loro volto, nei muscoli, quella che era l'emozione più frequente.
Ah, ecco.
Per cui se vediamo una persona in età con le zampe di gallina non è un elemento negativo, ma vuol dire che ha avuto una vita particolarmente gioiosa.
Gioiosa. Beh, interessante. Effettivamente non ci avevo mai pensato, ma in realtà il nostro viso denuncia la vita che abbiamo condotto.
Certo.
E che stiamo conducendo.
Certo.
No?
Anche certo. Senza citare il ritratto di Dorian Gray.
Ecco, bravo. Allora, la nostra Gioconda che caratteristiche ha?
Beh, la Gioconda ha la bocca che ha un sorriso di intensità media, mentre diciamo tutte le altre caratteristiche, cioè la chiusura degli occhi, gli zigomi, eccetera, sono di intensità bassa.
Sì.
Tuttavia sono perfettamente riconoscibili come gli elementi del sorriso vero. D'altra parte Leonardo da Vinci appunto è stato uno dei grandi studiosi delle emozioni che già nei suoi trattati le aveva identificate, le emozioni principali, e quindi le aveva descritte e soprattutto disegnate.
E la Gioconda era una sua cara amica, diciamo così, parlo proprio del quadro, perché se lo portava sempre con sé, perché lo ritocca negli anni, non l'abbandona mai.
Beh, della Gioconda in realtà credo esistano tre esemplari dipinti da Leonardo. Adesso non vorrei dire qualcosa di non corretto.
Io accetto, perché non lo so, non sapevo di tre versioni.
Ecco, quella al Louvre e quella più nota, quella
che portò con sé anche in Francia.
Portò con sé in Francia,
certo.
E che tenne tutta la vita, sì, accanto a sé.
Sì, e quindi questa presenza era una presenza amica per lui.
Beh, sicuramente era
stimolante.
Sì, sia nella rappresentazione e sia probabilmente nel soggetto, che in qualche modo gli ricordava una persona cara.
Ma io penso anche come ricerca, perché se comunque prendi il pennello a distanza di tanti mesi, anche di tanti anni, vuol dire che c'è sempre qualcosa di inconcluso, no? Nella ricerca.
Ma se la ricerca si conclude, termina la motivazione stessa. Il vero ricercatore continuerà a studiare, perfezionare, migliorare, cercare nuovi sbocchi alla materia della sua vita, della sua applicazione sempre.
Il sorriso di Duchamp che abbiamo visto collegato alla Gioconda è solo questo o ce ne sono tanti altri che magari si chiamano in un altro modo?
Beh, certo, ci sono altri sorrisi, ad esempio il più particolare è quello che è il sorriso di paura, perché si pensa, beh, quando abbiamo paura avremo l'espressione relativa a questa emozione e quindi ben lontana dal sorriso. Tuttavia, se pensiamo a alcune particolari attività che io non farei mai, tipo le montagne russe
nemmeno io
o altri jumping, ecco, tutte queste cose portano alla persona contemporaneamente piacere e paura.
Sì.
E quindi sul volto non appare una sola delle due emozioni, ma un mix. Sostanzialmente dipende da quant'è la quota, diciamo, di gioia e qual è la quota di paura.
E di sorpresa, perché ne hai parlato prima, no? Del valore della sorpresa nel sorriso.
Certo, però se vi è una ripetizione, ad esempio questi che si lanciano con la tuta alare e sì, così via, se potessimo riprendere i loro volti, vedremmo che di sorpresa ce n'è poca, di paura ce n'è
di più.
Il sorriso è sostanzialmente un sorriso vero, con però l'allungamento della bocca in senso orizzontale, che è la caratteristica della paura.
Ecco.
Quindi non vedremo mai un sorriso a bocca aperta o un sorriso semplicemente con gli angoli verso l'alto, ma vedremo questa striscia con le labbra assottigliate, che però ha gli angoli lievemente posti verso l'alto.
E poi c'è il discorso della coincidenza fra espressione dell'occhio e sorriso, no? Possiamo avere dei soggetti con l'occhio fermo o estremamente vigile e il sorriso però dipinto sulle labbra, come attaccato. Cioè non c'è una esatta corrispondenza del volto totale, no?
Ma in realtà devono esserci tutte le caratteristiche per poterlo definire sorriso.
Ecco.
Altrimenti abbiamo ovviamente quelli che si chiamano sorrisi sociali, sorrisi di convenienza, sorrisi di circostanza, che implicano l'uso della bocca, cioè abbiamo sempre gli angoli verso l'alto. Ma gli occhi tendono a non contrarsi e quindi rimangono aperti. Vi è un unico caso in cui gli occhi tendono a aprirsi, ma contemporaneamente vi è anche cioè si spalancano le palpebre, ma si chiude l'occhio, ed è quando viene effettuato un sorriso accattivante, cioè un sorriso seduttivo, perché noi sappiamo che maggiore è la grandezza dell'occhio, maggiore è la capacità di ottenere un risultato positivo nell'interlocutore.
La seduzione si studia.
Certo, infatti per questo in tutte le culture si è scoperto che le donne utilizzano vari prodotti per far sì che l'occhio appaia più grande. Normalmente sono prodotti, diciamo, che rendono più scura la parte circostante, e in questo modo l'occhio sembra molto più grande. Ed è una caratteristica tipica nei valori della bellezza, ad esempio.
Ecco, quindi dal sorriso siamo passati alla bellezza, che giustamente comunque il sorriso rimane un elemento accattivante, no? Nel rapporto,
certo,
comunicazionale, sociale, certo, e poi ingrandito l'occhio, eccetera, cerchiamo di migliorare ancora di più questo messaggio di apertura, no?
Certo.
Al mondo.
Ma un altro sorriso frequente è il sorriso di sorpresa. Noi abbiamo l'espressione di sorpresa, che è spalancare, sollevare sopracciglia, palpebre di tutto e aprire la bocca in forma ovale verso il basso. Se però la sorpresa è positiva, cioè ci troviamo un bel regalo, troviamo qualcosa che desideravamo da tempo, la bocca assume l'espressione del sorriso vero. E gli occhi invece si spalancano verso l'alto, ingrandendo al massimo chiaramente la loro estensione, come nella sorpresa. Per cui abbiamo questo miscuglio, sorriso piacevole per una sorpresa positiva.
Ecco, quindi è un agglomerato anche, no, di emozioni,
certo,
un incontro,
certo,
sicuro. Mancano pochi pochi minuti. Come concludere questo discorso così articolato?
Che se al mattino noi ci poniamo di fronte allo specchio e sorridiamo più volte allo specchio, avremo un input positivo per tutta la giornata.
Grazie, professore Enzo Kermol, ci aiuti a vivere.
Beh, spero che sia possibile.
E ciao anche ai nostri ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.